La preghiera di questa sera la traggo da un padre della Chiesa, San Gregorio di Nazianzo, detto anche il Nazianzeno, con quale nome ti chiamerò, tu che sei al di là di ogni nome, tu che sei al di là di tutto, che nome ti darò? Quale canto può cantare le tue lodi, quale parola dire di te? Né mente di uomo può penetrare nelle profondità del tuo segreto, né intelligenza comprenderti. Da te procede tutto ciò di cui si parla, ma tu sei al di là di ogni discorso. Da te deriva tutto ciò che è pensato, ma tu sei al di là di ogni pensiero. Tutte le cose ti proclamano, quelle mute e quelle che hanno parola. Tutte le cose si uniscono nel celebrarti, quelle inconsapevoli e quelle consapevoli. Tu sei il compimento di tutti i nostri desideri, di tutte le nostre silenziose aspirazioni. Tu sei la fine del gemito di tutta l'intera creazione. Quelli che sanno penetrare nel mondo si uniscono per cantare le tue lodi. Tu sei tutto, tu sei nulla, né una parte né l'intero, ti sono dati tutti i nomi e nessuno li comprende. Come ti chiamerò allora tu, al di là di ogni nome? Veniamo al brano di questa sera, concludiamo stasera il capitolo 13 di Marco. Dal prossimo incontro cominciamo il capitolo 14 e quindi la grande passione di Gesù, che ci prenderà parecchi mercoledì, quindi certamente non finiremo quest'anno Marco. Il brano di questa sera sono i versetti 24 fino al termine, quindi 37, quindi Marco 13, 24, 37, sono ovviamente strettamente connessi a quello che abbiamo detto l'ultima volta, quindi va tenuto ben presente quello che si è detto, lo recupererò in qualche modo questa sera. Se avete qualche appunto però è doveroso andarli a rivedere, perché leggere il Vangelo in maniera antologica come facciamo, così spezzettato, diventa un po' pericoloso, ecco, perché perdiamo i pezzi. Siamo ovviamente alla fine del capitolo 13, quindi vicinissimo all'inizio della Passione. Siamo in un contesto cosiddetto apocalittico, viene usato un linguaggio apocalittico, cioè, o se vogliamo, escatologico, cioè un discorso di Gesù che riguarda le ultime cose, le cose ultime. La scorsa volta abbiamo detto che da quando c'è l'uomo, la grande domanda è: cosa mi aspetterà alla fine? Cosa ci sarà alla fine di tutto? Vi inviterei di prendere la vostra buona matita e di segnarvi due avverbi che trovate nel testo, due avverbi importanti. Uno è proprio al versetto 24. In quei giorni dopo, ecco quel dopo, sottolinearlo perché ci sarà molto utile, e poi l'altro avverbio, versetto 26, allora, quell'allora. E mi riaggancio proprio a quello che si diceva la scorsa volta, quindi facciamo un po' di unione. La grande domanda, abbiamo detto, dove andiamo a finire? E guardate che tutta la paura che noi viviamo è una paura proprio perché abbiamo paura di dove andremo a finire. Ovviamente non un andare, non è il luogo, non è un luogo fisico, è proprio dove la storia sta andando a finire, no? È la frase tipica che si dice di fronte ad esempio degli avvenimenti drammatici. Ma dove andremo a finire, se continua così? Dove andremo a finire? Ecco, questo che inquieta. La scorsa volta dicevamo che c'è tanta paura in giro perché l'idea di fondo, consapevole, inconsapevole, inconscia, è quella che la sensazione di andare a finire verso un disastro. Verso un disastro. A volte c'è questa paura che avvinghia anche i cristiani. Non siamo esenti da questi tipi di paura. Guardate, giustamente devo leggere ancora il testo. Lo leggiamo e poi ci analizziamo i versetti. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra sino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il figlio, eccetto il Padre. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento, è come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa tornerà, se alla sera, a mezzanotte, o al canto del gallo, al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Non so se ci avete mai pensato, in italiano c'è questa parola che usiamo molto, appunto, che ho appena usato prima. Disastro, disastro. Etimologicamente il disastro, che cos'è? Cosa vuol dire? Disastro, gli astri, no? E la caduta degli astri, la scomparsa, sconvolgimento, ecco, degli astri. Guardate i versetti 24, la parte in corsivo. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la luce, le stelle cadranno. Sta raccontando un disastro. Interessante. Ebbene, il Vangelo ci dice, c'è la bella notizia, Gesù ci dice che la storia non è un disastro, la nostra vita non è un disastro. Perché possiamo dire che la vita non è un disastro e quindi noi non stiamo andando verso la fine, ma verso il fine, che è molto diverso, l'abbiamo detto la scorsa volta. Qual è la nostra speranza? Dove si fonda la nostra speranza che la storia non sarà un disastro, ma un abbraccio? E quella è proprio quell'avverbio. In quei giorni, dopo, allora, agli occhi del mondo la storia pare che sia un disastro. Gesù l'ha già raccontato nei versetti precedenti. Vi ricordate il versetto 5? E quando sentirete guerre, rumore di guerre e poi terremoti, vi consegneranno i sinedri, le sinagoghe. Gesù sta parlando di momenti difficilissimi, però Gesù dice, per questo che vi ho fatto sottolineare quell'avverbio, dopo tutto quel disastro, cosa succederà? Il sole si oscurerà. Cosa si intende? Quando è che il sole si è oscurato? Bisogna prendere il nostro Vangelo e andare due capitoli dopo, Marco 15, 33. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Interessante, eh? Ecco perché è importantissimo quell'avverbio. Alla fine di tutto ci sarà che cosa? Cosa può anche avvenire il disastro? Ma non sarà l'ultima parola. E Gesù è come se ci stesse dicendo che avvenuto il disastro, c'è la croce, cioè l'amore più grande. Si può spegnere anche la luce, il sole si oscurò, si fece buio su tutta la terra, ma questo rivela l'amore più grande. Cioè il Dio crocifisso, l'amore che va fino alla fine, garanzia della resurrezione, la vittoria dell'amore sulla morte. Quindi il disastro può accadere. Gesù lo ci mette le mani avanti, dice: voi sperimenterete guerre, persecuzioni, male, orrori, pensate oggi cosa abbiamo celebrato, cosa celebriamo. Sembra il disastro può avvenire, ma tutto questo rivelerà soltanto alla fine un amore più grande. Dopo tutto questo, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà perché si è accesa una luce su quella croce. L'amore rivela tutta la sua potenza. Proprio in riferimento alla giornata che stiamo celebrando, il 27, no? Il giorno della memoria, non so se qualcuno ha letto, tra l'altro è un libro che meriterebbe di essere letto, ve lo consiglio, La notte di Wiesel. Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio, grande scrittore ebreo, piccolo libretto della giuntina. La notte racconta la sua esperienza quando era bambino, è entrato bambino in un campo di sterminio. quando le SS chiamano tutti dalle baracche, tutte nel cortile dell'appello, perché stanno giustiziando un tot di ebrei, li stanno impiccando e vogliono che tutti assistano allo spettacolo, anche i bambini, anche questo. E viene impiccato anche un bambino, mi sembra che sia per una rappresaglia. No, forse perché uno è fuggito, quindi ogni uomo fuggito erano 3 impiccati, erano 10 impiccati. Il piccolo Pipel, l'angelo dagli occhi tristi, viene impiccato e il bambino, Wiesel da bambino, sente alle sue spalle una voce che dice: ma dov'è Dio? Dov'è Dio? E un'altra voce che gli risponde, Dio è appeso a quella forca. Che è una frase sibillina che lo stesso Wiesel in realtà non ha mai specificato. Vuole dire che Dio è morto su quella croce, su quella forca. Ma che Dio si è rivelato lì, in questa impiccagione. Cioè Dio era presente lì, era presente. Quindi il male assurdo rivela un amore ancora più grande, perché Dio è lì. Dio è lì. Il salmista che dice: non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, non l'abbandonerai, tu scenderai con me. Ecco questa idea che quando il male, ma sono tutte cose che abbiamo detto la scorsa volta e le recupero, quando il male si manifesta, al tempo stesso rivela un amore ancora più grande. Cioè è come se togliesse il velo ogni volta, il male che succede, togliesse il velo per rivelare quello che c'è dietro. Un amore che non permette che quel male possa essere l'ultima parola, ma soltanto la penultima. E perché anche la morte più assurda di un bambino impiccato non potesse essere l'ultima parola, Dio è morto crocifisso. Perché dietro ci potesse ancora essere un senso. Ecco, allora il brano di questa sera ci dice che l'amore sarà l'ultima parola, perché ha già vinto, perché la morte di Dio è già avvenuta, quel venerdì santo è già avvenuta. Quindi tutto il male che può succedere, per quanto grande, per quanto assurdo, per quanto insensato, non potrà offuscare quell'amore, perché quell'amore è già avvenuto, la vittoria su quel male è già accaduto, no, accadrà, non abbiamo speranza che accadrà, noi dobbiamo fare soltanto memoria di ciò che è già accaduto. Dio ha già vinto. Sì, forse è la speranza cristiana, questa, sì. Cosa crediamo noi cristiani? Crediamo all'amore. Che dietro ogni male, ogni disastro, anche quando il sole della nostra vita, nel nostro quotidiano, pare, quante volte ci pare che il sole si eclissi. Ecco, credere che dietro tutto questo c'è una luce che si accende. È come se si spegnesse la luce per far emergere l'amore che è già vinto. Ecco. Il male che rivela il bene più grande. Ecco, essere cristiani vuol dire credere a questo. Che il male rivela il bene più grande. Come è avvenuto sulla croce. La croce, il male più grande che poteva compiersi, perché non c'è un male più grande che l'uccisione di Dio, ma questo ha rivelato l'amore più grande. È un paradosso. Lì dove si è verificato il male assurdo, la croce, ha rivelato la vittoria di Dio. Allora, credere all'amore vuol dire proprio questo. Un po' di tempo, qualche giorno fa, una persona mi fa: ma come faccio io a credere che Dio mi ama? Come faccio? No, o meglio, posso crederlo che Dio mi ama, ok? Io credo che Dio mi ama. Ma come faccio a sperimentare che Dio mi ama? Che è un'altra cosa. Mi ha spiazzato un pochino. Come facciamo a sperimentare che Dio ci ama? Concretamente nella nostra vita. Io non credo che lo sperimentiamo quando le cose ci vanno bene, sarebbe un po' banale. Perché quando le cose non mi vanno bene, allora Dio non mi ama più. Ecco, bisogna stare molto attenti a non arrivare a questa equazione, eh? Il bene che vivo e l'amore che Dio mi... No, non posso credere a questo. Ecco, l'amore di Dio deve superare questa benevolenza nei miei confronti. Cioè il bene esperito, il bene sperimentato. Allora credo veramente che è questione di fede a questo punto. È questione di fede. E ancora una volta la croce, la rivelazione dell'amore di Dio per me. Sapere, conoscere, poi vediamo, no? Vegliare vuol dire questo. Fare esperienza ogni giorno in qualche modo che al di là del male c'è questo, di quello che mi può succedere, ecco. C'è questo amore che ha già recuperato tutto. Non ho una risposta, io sono pensieri che faccio ad alta voce, ecco. O meglio, giro a voi la domanda, no? Come fate a sperimentare che Dio vi ama? Concretamente. Che non sia soltanto la domanda, la risposta un po' superficiale. Ma le persone quando mi vogliono bene, quando... nei momenti di difficoltà sento che vengo aiutato, la provvidenza di Dio per me. Ma quando le cose ti vanno male, quando c'è una malattia, quando 6 milioni di ebrei vengono trucidati in un campo, dove c'è l'amore di Dio? Concretamente. Quindi in questa prima parte del Vangelo che abbiamo letto importante quel dopo il disastro, dopo i disastri, allora noi crediamo. Che l'amore più grande ha già vinto, ha già illuminato tutto, che tutto sta andando verso un compimento. L'altro avverbio che vi ho fatto sottolineare è al versetto 26, allora vedranno il figlio di Dio. Guardate che questo è importantissimo. Vedete, viene ribadito questa idea. Quando tutto questo succederà, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi. Quando il male parrà avere trionfato, quando si assisterà alla manifestazione massima del male, allora contempleremo appieno la gloria di Dio. Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Vi ricordate Marco 15? Ancora lo vedremo più avanti. Marco 15, 39. Quando sulla croce si verifica appunto il massimo del male e chi l'ha ucciso fa la prima professione di fede nel crocifisso. Questo è veramente il Dio. Cioè, da una parte contempla il disastro che ha fatto lui, tra l'altro, l'ha ucciso lui, ma questo disastro, questo male massimo, gli ha rivelato il vero volto di Dio, Dio che è l'amore. Questo è figlio di Dio. Il primo ad essere abbracciato è proprio l'omicida. È bellissimo questo. Lo vedremo nella seconda parte del brano. Il centurione è un luogo teologico fondamentale perché lui è l'assassino, lui è quello che ha fatto il male massimo, ma paradossalmente è il primo a godere la salvezza. Perché? Perché riceve lo Spirito di Gesù che appena chinato il capo dallo Spirito, lui viene investito da questo Spirito e fa una professione di fede nell'amore. Questo è il figlio di Dio, è l'amore incarnato. Questo è il giudizio di Dio, questo è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è il rivestire, l'imbevere dello spirito dell'amore dell'assassino. Dio giudica amando, Dio giudica perdonando, Dio giudica recuperando. Questo è il giudizio di Dio. Se è vero che la croce dà il giudizio sulla storia, sugli uomini, il primo a essere giudicato è il centurione, l'assassino. È curioso, eh? Pensate quanto ci siamo scostati noi, Chiesa cattolica in particolare, quando ci siamo scostati dall'idea di giudizio. Cosa abbiamo detto del giudizio di Dio? Che consuma, come fosse un grande gerarca nazista, consuma nel fuoco i cattivi. Questo giudizio, noi pensiamo che sia questo il giudizio di Dio, no? Brucia all'inferno i cattivi, manda in paradiso i buoni. Ma mi pare che non sia così dal Vangelo. Il giudizio di Dio è soltanto un giudizio di amore, perdono, misericordia, recupero. Se no, non è Dio, è uomo. Se mandasse all'inferno i cattivi e premiasse i buoni, no, facciamo anche i dittatori lo fanno. Il trionfo del male rivela solo ciò che sta oltre il male, toglie il velo su ciò che sta oltre se stesso. Lo ripeto perché è importante. L'ultimo atto della storia, l'ultimo atto della storia non sarà appunto la vittoria del male, ma la vittoria del bene sul male. cioè la capacità di Dio, dell'amore, di essere misericordia per ogni miseria, di dare la vita a chi la toglie, perdonare i crocifissori. Questo è tra l'ultimo atto della storia. La vittoria del bene sul male, non del male sul bene. E forse questo è l'unico modo di credere all'amore, credere a questo. E allora, come facciamo a sperimentare questo? Quando cominceremo a vivere da Dio? Quando nei nostri piccoli inferni quotidiani, al termine dei nostri piccoli disastri, cominceremo a perdonare a chi ci fa del male? Quando troveremo la forza in noi di essere misericordiosi verso i miserabili, quando cominceremo ad abbracciare chi ci toglie la vita. Ecco, se riuscissimo a vivere così, cominceremo a credere che Dio è amore. Non a credere, a sperimentarlo, perché lo facciamo sperimentare, lo facciamo sperimentare. Allora capite come quella domanda allora, tremenda, come faccio a sperimentare che Dio mi ama? Non lo so, forse, azzardo a dire, che lo sperimenterò quando farò sperimentare al maledetto che mi fa del male, misericordia, perdono e vita. Vuol dire che vivrò da Dio, in quel momento vivo da Dio. Penso che sia l'unica risposta. Allora, questa prima pericope, questo primo passo, brano, ecco, facciamoci una domanda. È il presente a illuminare il futuro o è il futuro a illuminare il presente? Non è una domanda alla Marzullo, questa. sembra molto Marzullo, ma è il presente, cioè è quello che viviamo che illumina la nostra meta o è la meta che sta illuminando il nostro presente? Ma certamente abbiamo detto fino adesso che se è la croce a essere la vera luce, quindi noi sappiamo che è ciò che è già successo che illumina il nostro presente. Quindi alla fine della nostra vita c'è un qualcosa che per noi sta in fondo, ma in realtà è successo alle nostre spalle. Cioè, alla fine c'è la vittoria, è l'amore che illumina, è la vittoria di Cristo, l'amore più grande, che si è già verificato perché è stato quel Venerdì Santo, ma ci sta sempre innanzi. Il fatto storico del Venerdì Santo ci sta alle spalle storicamente, ma ontologicamente, cioè ciò che riguarda l'essere ci sta di fronte e illumina il nostro percorso. Guai se fosse il nostro presente a illuminare il futuro. Saremmo dei poveri disgraziati. Se fosse il nostro presente, quello che comprendiamo, quello che riusciamo a fare, quello a illuminare il futuro, o magari la meta, no. È sempre un qualcosa che ci sta di fronte, che è già successo e già sicuro a illuminare il nostro quotidiano, le nostre scelte, il nostro modo di pensare. E guardate che questo è su questo che si gioca la differenza tra avvenire e futuro. C'è una differenza tra avvenire e futuro? Certo. Il futuro che cos'è? Il futuro è un qualcosa che mi sta di fronte, che deve accadere, che viene affrontato con ciò che ho in mano in questo momento. Il futuro ha il colore del mio presente. Tutta la scienza, tutta la storia gioca in questo senso, cioè va avanti in base alle categorie del presente, ai modelli che riesce a costruire al momento. Capite che si naviga a vista, si naviga a vista. Perché se tu affronti il futuro in base alle certezze, alle sicurezze che hai al momento presente, non vai molto lontano. La scienza procede così, per poi poter essere confutata e ricominciare. Popper, per confutazione procederà la scienza. Ma noi crediamo invece non nel futuro, noi cristiani. Dovremmo credere all'avvenire. E l'avvenire che cos'è? L'avvenire è appunto la certezza di un qualcosa che è già successo, che ci sta di fronte, che ha già vinto la gloria, l'amore che ha vinto sulla morte, che illumina il mio presente. È il contrario proprio, è il contrario. Allora posso procedere sicuro, perché ogni cosa che compio, che faccio, che vivo, sta andando verso un compimento. Noi non stiamo andando verso l'ignoto. Non stiamo navigando a vista. Stiamo andando verso un compimento. Non ci stiamo disfacendo. Noi ci stiamo trasfigurando. Che è diverso. La nostra storia è una storia di compimento. Giorno dopo giorno stiamo nascendo. Non stiamo morendo. La nostra vita non è un morire giorno per giorno, per buona pace di Heidegger. Noi stiamo procedendo giorno per giorno e stiamo nascendo giorno per giorno, fino a quando la morte biologica sarà il parto. Definitivo. Stiamo venendo alla luce. E allora comprendiamo in questa ottica gli ultimi versetti del capitolo 13. Guardate dal versetto 33 al versetto 37. Guardate l'insistenza di Gesù su queste parole. Fate attenzione. Vegliate. Fine 34. Ha ordinato al portiere di vegliare. 35. Vegliate. Fine 36. Che non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, due punti, vegliate. È la finale di questo lungo discorso escatologico, di afflato apocalittico. Perché questa insistenza? Perché Gesù lo sa bene che possiamo morire per trascuratezza. La più grande disgrazia che potrebbe capitarci, che forse ci sta capitando, è di vivere da addormentati, di lasciarci vivere. Uno che vive, che dorme, non vive. Nella scrittura, ma in realtà in tutte le letterature, il sonno è simbolo della morte. Si può vivere da morte. Questo è, se voi leggete i Vangeli in quest'ottica, vi accorgerete che per Gesù questo è un dramma. È ossessionato da questo Gesù. Vivere, la possibilità di vivere da morti. I morti viventi, gli zombie. Siamo noi. Siamo noi quando viviamo in questo stato di non consapevolezza, di non attenzione, di non sapere cosa ci sta accadendo. Lasciare che tutto trascorra, che il tempo vada, e poi arrivare magari a una veneranda età, guardarsi indietro e dire: ma ho vissuto troppo tardi. Perché è importante questo? Guardate questo, Gesù si muove ovviamente per immagini e qui parla di questo uomo che è partito, ovviamente è un simbolo chiarissimo di Dio, no? Un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa, dato il potere ai suoi servi. Bellissimo. Noi veniamo alla luce con un potere dentro di noi. Noi abbiamo dentro un potere. Dio ci ha fatto dono di questo potere e poi ci ha detto: adesso arrangiati, hai tutto, hai questo potere dentro di te. È un po' quello che in Matteo 13,44 viene chiamato il tesoro, no? Vi ricordate quella parabola, no? Dove si dice che un uomo scopre nel terreno un tesoro. Questo, noi ci portiamo dentro questo potere, questo tesoro, ci portiamo dentro questo principio che, se lavorato, se entriamo in contatto con questo tesoro, se ne diventiamo consapevoli, non ci dormiamo sopra, allora può compiere la nostra esistenza. Quando si parla di tesoro, quando si parla di potere nel Vangelo, si intende ovviamente la stessa vita di Dio. Che il potere di Dio qual è? Il potere di Dio è soltanto l'amore. E l'amore che cos'è? È la vita di Dio, perché Dio è soltanto amore, è l'essenza di Dio. Quindi noi veniamo alla luce col potere di Dio dentro, cioè con l'amore, con questo principio che potrebbe avere di un'energia impressionante, ma se non vegliamo, se non stiamo attenti, se non diventiamo consapevoli, rischiamo di arrivare alla nostra morte biologica, avendo sì questo tesoro, ma senza mai essercene accorti. Per questo che Gesù dice: state attenti, prendete coscienza di quello che avete dentro. Ma cosa vuol dire? Basta prendere coscienza? No, trafficatelo, lavorateci sopra, fatelo deflagrare questo potere che avete dentro, questa vita di Dio. Venite alla luce di voi stessi. Perché essere nati non basta. Essere nati è soltanto il principio. Poi c'è tutta la vita che ci è data per venire alla luce piena di noi stessi. Cioè di portare alle estreme conseguenze, di far dilatare, esplodere questo tesoro che abbiamo dentro. E questo lo si fa facendoci attenti ogni giorno, attenti di questo tesoro che abbiamo dentro. Perché il rischio è quello che i giorni passino, che i giorni trascorrano. E intanto non ci prendiamo cura di questo tesoro che abbiamo dentro, di questo potere, di questa energia. E lì Dio non può farci nulla. Dio non può fare miracoli in quel caso lì, nulla. L'unico miracolo è quello nostro, cioè di portare alle estreme conseguenze la nostra potenzialità. Noi siamo potenzialità. e sta soltanto a noi. In che modo? Amando, amando. Quello che dicevamo prima, riversando misericordia, perdono, vivendo in maniera divina, in quello che pensiamo, in quello che facciamo, in quello che progettiamo, le nostre scelte, il nostro lavoro. Ogni giorno abbiamo possibilità di attingere a questo tesoro e intanto di farlo dilatare, e dilatandolo ci dilatiamo, illuminandoci illuminiamo, facendo crescere esplodiamo, sbocciamo. Altrimenti cosa succede? Altrimenti chi vive da morto rimarrà morto. Capite che non ci sarà nulla alla fine, ecco. Nessuna sorpresa. C'è un bellissimo passo del Vangelo apocrifo di Tommaso, che secondo me quello sarebbe un testo da leggere. Uno dei tanti Vangeli apocrifi, dei testi apocrifi che ci sono del Nuovo Testamento. E c'è un passaggio bellissimo che dice, Tommaso dice, il maestro, mettiamo proprio in pieno ambiente gnostico, il maestro mi ha insegnato che se la morte tocca i viventi, questi non moriranno mai. Cioè la morte può colpire soltanto i morti, ha potere soltanto sui morti. Quindi se noi viviamo da morti, perché non abbiamo mai attinto e fatto dilatare questo tesoro, questo potere che abbiamo, la morte ci toccherà e toccherà dei morti e li farà suoi, perché no, il simile rende simile. Ma se la morte toccherà noi viventi, allora non avrà mai potere su di noi. Ecco allora perché Gesù dà molta importanza a questo vegliare, state attenti, vigilate. Che tra l'altro in greco non c'è fate attenzione, qui c'è fate attenzione, ma è guardate, guardate. Questo sguardo, questa capacità di guardare la realtà com'è. Bisogna avere occhi, ecco, occhi capaci di guardare come sta la realtà, dentro di noi soprattutto. Ecco perché è importante la vita interiore, per vedere quello che ci succede, quello che ci portiamo dentro, questo. Rischiamo di vivere sempre fuori di noi, prestando molta attenzione a quello che ci capita fuori di noi. Ma quello che è essenziale è quello che c'è dentro di noi. Diventare consapevoli di questo tesoro che è dentro il campo. E quel brano di Matteo, dell'uomo, un contadino che scopre il tesoro, cosa fa? Va, vende tutto quello che ha e si prende cura del suo tesoro interiore. Cioè chi scopre questo tesoro interiore e dice che è l'unica cosa veramente importante della vita, allora può anche lasciar perdere tutto il resto. Cioè tutto il resto perde valore. Perché Gesù in altro passo dice, quale vantaggio hai? Quale vantaggio hai? Nel prenderti cura delle cose esteriori, di guadagnare il mondo intero, se poi perdi te stesso. Capite? Che senso ha guadagnare tutto fuori, se poi hai questo tesoro e lo lasci lì? Quello che ti farà vivere non è ciò che guadagni, non è quello che ti dà la vita. Quello che ti dà la vita è quello che hai dentro. Ma se tu pensi di vivere accumulando soltanto, tu sei morto. Capite che non è l'avere che ti preserva dalla morte, è quel tesoro che hai dentro che ti rende vivo e ti preserva dalla morte quando ti toccherà. Il Vangelo di una chiarezza impressionante. Solo che bisogna stare attenti, bisogna vegliare, bisogna stare un pochino sul Vangelo, ascoltare in fondo. Ed è così l'augurio che ci facciamo questa sera, diventare attenti, diventare un po' come le civette. Le civette sono gli animali che scrutano benissimo anche nel buio, anche nel buio. Non è un caso che sono il simbolo della vita monastica, le civette. Bene, allora così facciamoci questo augurio di avere buoni occhi per vedere il nostro mondo interiore e di da lì ricominciare, ripartire. E concludo con una preghiera a Maria. O Maria, leggo questo. Santa Maria, Madre di Dio, vi chiedo un cuore di bimbo, puro, trasparente, come una sorgente, un cuore semplice, che non si nutre di malinconie. Vi chiedo un cuore magnanimo nel darsi, facile a comprendere e a compatire, un cuore fedele e generoso, che il bene ricevuto non dimentica e per il male non ha rancore. Vi chiedo un cuore dolce, umile, che ama senza attendere il contraccambio, un cuore grande e indomito, che l'ingratitudine non chiude, che l'indifferenza non stanca. Vi chiedo un cuore tormentato dalla passione del Vangelo, che solo si placherà nella raggiunta pienezza del Regno. Buonanotte.